Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati da Cecilia Di Lieto. Insomma, come sapete, come già ieri dicevo, non si può certo stare a cuor leggero con quello che sta accadendo. Come sapete, in ogni momento potremmo essere interrotti da ulteriori novità, altrimenti diciamo che la trasmissione va avanti col suo percorso con l'imbarazzo mio e anche per certi versi un po' dei nostri ospiti. Ad esempio, buongiorno dottoressa Elena Valsecchi, ecologa molecolare del Dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra dell'Università Milano Bicocca e docente di Marine Vertebrate Zoology. Buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere con noi, appunto, anche se insomma in questo momento sembra strano parlare anche di cose positive come quella di cui stiamo per parlare. Sa cosa pensavo in queste ore? Assistendo insomma a quello che riusciamo a vedere dei bombardamenti, delle armi che sparano in Ucraina e in Ucraina e in quella zona, e pensavo a quanti inquinanti nell'ambiente, no, al di là della tragedia naturalmente degli umani e non umani che vengono uccisi, ma pensiamo alle conseguenze che le guerre moderne hanno sull'ambiente.
Certo, assolutamente, assolutamente. Proprio per questo secondo me dovremmo prendere esempio dal mare. Secondo me gli abitanti marini si comportano un po' meglio,
sì.
Anzi a volte subiscono la nostra presenza in qualche modo, ma insomma dovremmo prendere spunto.
Senta, dottoressa Valsecchi,
sì.
Io l'ho invitata perché è stato appena pubblicato uno studio molto interessante a proposito di uno dei mammiferi marini più affascinanti e che davamo estinti nel Mediterraneo. Stiamo parlando della foca monaca.
Esatto, esatto. Oggi siamo proprio qui a parlare della foca monaca. Io mi sono sempre occupata di mammiferi marini, ma prevalentemente di cetacei.
Sì.
Questa introduzione della foca monaca è recente. Com'è che viene fuori? Viene fuori perché io ultimamente mi sto occupando di DNA ambientale e infatti ci eravamo anche già sentiti forse un anno e mezzo fa,
sì,
a proposito di un progetto appunto sul DNA ambientale, che praticamente non fa altro che studiare gli organismi marini, non osservandoli o catturandoli direttamente, intendo per esempio per i pesci, ma studiandone il DNA. DNA che viene rilasciato nell'ambiente, quindi in questo caso nell'acqua marina, come gli animali si spostano all'interno di una certa massa d'acqua.
Quindi scusi, dottoressa Valsecchi,
sì,
lei mi sta dicendo che comunque anche una foca marina che si fa i fatti suoi tranquillamente lascia comunque delle tracce nel mare, che uno dice ma porca miseria, ma com'è possibile, no, che si riescano a rilevare delle tracce?
Esatto, esatto.
Concretamente come funziona?
Concretamente succede che allora, qualsiasi organismo quando si muove in acqua rilascia, perché magari pezzi di pelle, dalle feci, dalla saliva, da qualsiasi diciamo materiale biologico rilascia delle tracce, sono cellule sfaldate che rimangono in acqua, e da queste ormai, una cosa relativamente recente ma ormai di qualche anno, noi riusciamo ad estrarre il DNA. Quando lei mi chiede se la foca rilascia materiale, io direi che la foca in particolar modo, nel senso, per il semplice fatto che è un animale di grossa stazza, quindi tanta roba, pensiamo alle feci, e loro producono parecchio materiale, e all'interno delle feci ci sono tutte le cellule esfoliate dell'apparato intestinale. Quindi ci sono grossi segnali, e tra l'altro un animale che, e come tutti i mammiferi marini, è obbligato a frequentare la superficie del mare perché deve salire a respirare. Quindi altro vantaggio, perché noi di fatto raccogliamo acqua marina dallo strato, diciamo, superficiale del mare.
Senta,
e inoltre,
sì, scusi.
Come cosa aggiuntiva è che in particolari momenti del suo ciclo vitale comunque frequenta le coste, perché ricordiamo che per i pennipedi la riproduzione, cioè il parto, avviene sulla terraferma, magari all'interno di grotte, eccetera. Quindi tutti questi elementi hanno fatto sì che ho detto: va bene, allora se quello che si chiama DNA ambientale esiste, deve esistere anche ancora di più per la foca monaca. E quindi niente, mi sono imbattuta in questo perché per un altro lavoro precedente, in cui appunto, come dicevo prima, mi occupavo di mammiferi marini in genere, stavo disegnando dei marcatori idonei al identificare la presenza dei vari vertebrati, e nel fare questo mi è caduto l'occhio, e rientrando nei mammiferi marini, sulla foca monaca, ho detto: guarda, si presta per essere identificata. Quando dico si presta, vuol dire che ho identificato una delle sequenze che soltanto questa specie ha, cioè neanche la specie più simile filogeneticamente, sì, che è la foca monaca hawaiana, che quindi comunque non la troveremo mai nel Mediterraneo, ma
certo,
per dire, dal punto di vista filogenetico è comunque abbastanza diversa. Allora, quando ho visto questo, ho detto: beh, qui ci sono tutti gli elementi per disegnare una sonda per identificare solo ed esclusivamente la foca monaca.
Sì.
Però era un po' il mio sogno nel cassetto,
sì,
è rimasto un po' lì, poi è arrivato il Covid che ci ha impedito di uscire in mare per, diciamo, i progetti su cui ufficialmente stavamo già lavorando, e allora a quel punto ho detto: vabbè, di necessità virtù, facciamo questo lavoro, la foca monaca, che se funziona può darci degli elementi per studiarla e quindi poterla tutelare in qualche modo.
Senta, facciamo un piccolo passo indietro. Allora, la foca monaca, io ricordo che, come dire, anni fa, insomma, quando ero giovane, si diceva che in Italia ormai era solo in Sardegna, in particolare a Calagonone. Io ho questo ricordo, magari sono folle, ma insomma, comunque, che era soltanto lì. Poi io di foca monaca nel Mediterraneo non ho più sentito parlare, fino all'anno scorso, due anni fa, adesso non ricordo quando un cucciolo di foca si è spiaggiato in qualche modo in Salento, se non ricordo male, e purtroppo è anche morto, quindi insomma la speranza che sopravvivesse è andata spegnendosi. Ecco, ma adesso con i vostri studi, insomma appena iniziati, ma insomma comunque già avete una campionatura di un po' di roba, cosa avete capito?
Sì. Ma allora, intanto abbiamo capito che c'è, anzi faccio un passo indietro, abbiamo capito che questa tecnica può essere utilizzata e con successo. Infatti la pubblicazione che è appena uscita riguarda più che altro la metodologia, quindi noi, per essere sicuri, cioè una volta, diciamo, studiato il DNA, diciamo, a tavolino, cioè con la sequenza davanti, bisognava anche vedere se la metodologia, così come l'avevamo in mente noi, funzionava,
certo,
effettivamente in natura. Quindi il primo passo è stato quello di identificare un posto dove gli animali ci sono di sicuro e c'è l'acqua marina, e noi possiamo campionare l'acqua marina in presenza della foca per vedere se siamo in grado in quel caso di trovarla, perché se questo non fosse successo, cioè,
certo,
moriva lì la cosa, cioè era una bella idea, però peccato, non è attuabile. Quindi anche questo è stato un po' rocambolesco, perché comunque l'unica popolazione accessibile, dove sicuramente sapevamo che c'erano gli animali, non solo, ma ci avevano consigliato di aspettare il momento del parto in modo da avere certezza che le femmine, come dire, insomma, rimanessero nei dintorni della grotta, era a Madeira, l'arcipelago di Madeira.
Sì.
I colleghi di Madera sono stati disponibilissimi, il problema era ancora lì il Covid, per cui non potevamo spostarci, però comunque siamo riusciti a prendere questi benedetti campioni, tra l'altro chiedendo loro di fare un blind test. Ho detto: prendete diverse situazioni, non prendetemi l'acqua soltanto da fuori della grotta, prendetela in posti diversi, ma non ditemi quale è quale, datemi un certo numero di campioni, 8 in questo caso, però non ditemi niente. E così abbiamo fatto il test e lì abbiamo visto che funzionava esattamente, c'era una corrispondenza assoluta tra diciamo il campione dove ci si aspettava un segnale più forte e gli altri. Da lì, incoraggiati, ho detto: beh, a questo punto lo possiamo utilizzare anche nel Mediterraneo. E allora, inizialmente abbiamo guardato nei campioni che avevamo già a disposizione, perché appunto, ripeto, tutto il 2020 e 21 non siamo riusciti ad avere campioni, perché appunto noi normalmente campioniamo da traghetto. Sì. E però abbiamo trovato dei segnali positivi, e tra l'altro la cosa che ci ha ulteriormente incoraggiato è che esattamente nei punti in cui noi abbiamo trovato un segnale apprezzabile sono gli stessi punti in cui poi successivamente ci sono stati gli ultimi avvistamenti. Quindi c'è stato un paio di avvistamenti a Caprayan tra giugno e luglio 2020. A quel punto noi avevamo già la tecnica in mano, ma il bello è che i nostri campioni di quell'area risalivano al 2018-19, quindi uno o due anni prima. E poi abbiamo fatto una campionatura che avevamo già in laboratorio, a Lampedusa, e quello è stato incredibile, perché proprio nei giorni, noi l'abbiamo analizzato a settembre, e a ottobre c'è stato un avvistamento in quella zona, e noi nei nostri campioni l'avevamo trovata. Ma io a quel punto dicevo: ma forse non è vero, forse rifacciamo l'analisi due volte, just in case. E così è stato. Quindi, forti di questo fatto, quest'anno abbiamo voluto un po' estendere il campionamento. E in che modo? Allora, una cosa che è positiva del DNA ambientale è che ben si presta al coinvolgimento del largo pubblico, perché la prima fase è estremamente semplice, cioè nient'altro che raccogliere campioni di acqua marina. E quindi l'idea era quella di avere un po' una visione globale di quello che succedeva nelle nostre acque, perché il dubbio che può sorgere, ammesso di trovare un segnale positivo, è di sapere se l'animale che ha rilasciato questo segnale abita lì, frequenta normalmente quella zona, o era di passaggio. E questo è difficile saperlo, a meno che più o meno contemporaneamente, nello stesso periodo, si campionino zone diverse, in modo tale che se in una stessa fascia temporale di pochi giorni si riscontra, mettiamo, un segnale, come dice lei, in Sardegna e uno in Croazia, difficilmente è lo stesso animale, no? Se era esattamente lo stesso giorno, anche perché va detto che queste tracce permangono in acqua per poco, non si sa bene quanto, perché sono stati fatti diversi studi, però dipende anche dall'animale che lo rilascia. Quindi normalmente gli studi si fanno sui pesci, no? Per cui che è possibile tenere in cattività, quindi uno fa l'esperimento, no? Cioè, ho la vaschetta dei pesci vuota, poi metto il pesce, poi lo tolgo, poi ogni tanto prendo l'acqua, vediamo quanto rimane il segnale. Per la foca non sappiamo esattamente, comunque si parla sempre dell'ordine di qualche giorno al massimo, insomma 3-4 giorni così. Sì. E quindi niente, siamo partiti con questa idea, quindi ci siamo affiancati a delle associazioni di turismo sostenibile, soprattutto che fanno le crociere a vela, e abbiamo chiesto se era possibile raccogliere quest'estate, quindi noi abbiamo fornito tutto il materiale, sono stati tutti bravissimi, è stata la cosa più complicata, era stata proprio la gestione di tutti questi campioni, perché poi vanno chiaramente processati, e quindi ci devono essere dei punti di raccolta dove poi noi saremmo andati poi a filtrare quest'acqua per prendere, diciamo, il DNA e poi portarlo a Milano in università e procedere con l'estrazione.
Sì.
E quindi col passaparola siamo riusciti a prendere un bel numero di campioni, ci sono circa 130 campioni in tutta, diciamo, l'estate dell'anno scorso, sì, ma fino a fine anno, e siamo nel processo di
elaborazione, diciamo, sì.
Di elaborazione, sì. Ecco, adesso aspettiamo di farli tutti, perché poi vanno tutti come dire standardizzati. Riprenderemo i campioni di Madera da correre a fianco, giusto per avere sempre certezza, no? In tutte queste prove ci vuole sempre un controllo sia positivo che negativo, proprio per evitare dei falsi positivi o falsi negativi. Nella nostra esperienza il rischio più grosso è quello di falsi negativi, cioè l'animale c'è e non lo riscontriamo, proprio perché il segnale è estremamente diluito, piuttosto che il problema di una falsa identificazione, sì. Il che ci dà molto conforto, perché voglio dire, al limite, cioè è una sottostima quello che noi troviamo, ovvero, cioè, dove c'è il segnale, effettivamente l'animale deve essere passato da lì a poco. Ora tutti mi chiedono: ma si può sapere quanti animali c'erano in giro? No,
no, io non glielo, no. Vede che io sono stata zia, mi sono morsa la lingua, non glielo ho chiesto.
Lo so, ma me lo chiedono sempre, quindi lo so. No, diciamo, noi possiamo quantificare l'intensità del segnale, però se noi troviamo un segnale forte, questo può essere dovuto a tre situazioni diverse, cioè c'erano tanti animali in giro, poi hanno lasciato quindi un segnale grosso, oppure il segnale è stato rilasciato in uno spazio, in un intervallo spazio-temporale ristretto, quindi l'animale era uno ma è passato due minuti fa, oppure era molto vicino, quindi non soltanto come tempo vicino, ma anche come spazio, no? Sì. È proprio passato sotto la barca, per dire. Faccio un esempio estremo, quindi noi non siamo in grado di discernere tra queste tre situazioni diverse, però quello che possiamo dire senza sbagliare è che l'animale massimo 2-3 giorni fa era in giro.
Senta, ma questa raccolta mi faccia capire una cosa, sì. Perché non sembra, ma il nostro tempo sta quasi finendo e io ci avrei anche alcune altre domande, ma questa raccolta di acque per appunto tracciare il DNA della foca è ancora in corso? Parte un'altra campagna? Per ora vi fermate qui? Com'è la storia?
Allora, al momento ci fermiamo perché siamo addirittura d'arrivo, diciamo, con l'analisi dei campioni 2021, sì. E che è anche abbastanza formidabile, perché sono analisi normalmente lunghe, ma è tante la curiosità che ci stiamo mettendo tutte le nostre, sì, risorse, sì. E tempo. Qui i dati che verranno fuori verranno sicuramente utilizzati per fare un piano di campionamento più mirato, come dico sempre. Cioè il 2021 era un po' un overview, no? Sì. Cioè una visione generale. In quelle zone in cui troviamo dei segnali particolarmente forti, intensi, varrebbe la pena fare un monitoraggio, allora a quel punto quasi puntiforme, però regolare nel tempo, quindi magari ipotizzando di campionare la stessa area, metti una volta al mese, certo. Una volta ogni 15 giorni, proprio per vedere quello che si chiama habitat use, no? Cioè, sì. Cosa fanno in quella zona.
Dottoressa Valsecchi, però io le devo chiedere due cose, certo. Beh, deve essere sintetica nella risposta, perché appunto abbiamo poco tempo, lo so che lei è un'ecologa molecolare e quindi voglio dire si occupa di cose molto piccole, diciamo così, ma qual è vi siete fatti un'idea del perché la foca monaca era stata data per estinta? Quali sono state negli anni i più grandi guai della foca monaca nel nostro Mediterraneo?
Guarda, questo mi trova più in difficoltà a rispondere a questo, cioè, sicuramente, insomma, è stato oggetto di caccia fine dello scorso secolo, e quindi sicuramente il numero insomma, è ridotto notevolmente, sì, però sì, non sappiamo, cioè io mi verrebbe da dire, non so se è brava a nascondersi, se veramente, sì, io questo non glielo so veramente dire, perché io adesso sono venuta fuori col molecolare, però faccio questa confessione in diretta, che io la foca monica non l'ho mai vista, quindi sì, mi fido del DNA in questo caso. Bisognerebbe chiedere a Emanuele Coppola, che ci ha affiancato in questo lavoro, che lui è documentarista e ha dati assolutamente.
Sì, che avevo, difatti avevo ospitato qui in trasmissione proprio ai tempi del ritrovamento del cucciolo di foca lì nel Salento. Ecco. Quindi insomma in realtà noi non sappiamo esattamente se la foca monaca si era veramente estinta o non la vedevamo noi, insomma, visto che sì, noi pensiamo sempre di sapere tutto.
Forse estinta un po' troppo, diciamo che sicuramente il numero si era ridotto notevolmente, ma come ce l'ha insegnato anche il Covid, no? Cioè se noi gli animali li lasciamo in pace, loro riprendono subito i propri spazi, quindi secondo me è successo un po' la stessa cosa. Adesso abbiamo un elemento in più per capire che c'è, e la cosa forse più bella del DNA ambientale è proprio quello che è assolutamente non invasiva, perché noi non la vediamo neanche, quindi riusciamo a avere dei dati
senza disturbare minimamente l'animale.
Disturbarla. E soprattutto mi chiedeva dei programmi per il prossimo anno, siccome noi andremo ad estendere il monitoraggio da traghetto, perché abbiamo questo finanziamento dell'Unione Europea, un LIFE, Concept Humaris, che vede molti partner coinvolti in questo progetto, faremo molti campionamenti da traghetto, e questo è uno scenario completamente nuovo, perché finalmente potremo avere informazioni su quello che succede in alto mare, perché tutti gli avvistamenti finora sono costieri. Ora è vero che questo progetto non sarà focalizzato sulla foca monaca, ma su pesci e cetacei, però sicuramente il campione rimane e potrà essere e sarà sicuramente come dire, analizzato anche per questo aspetto, perché a questo punto diventa anche molto interessante sapere cosa fanno in alto mare e quando, anche perché il citizen science va benissimo, ma normalmente è ristretto al periodo estivo, no? Invece i traghetti operano tutto l'anno e quindi ci consente veramente a quel punto di vedere ad alta risoluzione quella che è la situazione all'interno del Mediterraneo.
Intanto ci ha scritto Beppe per dire: pensare che fino agli anni 50 la foca monaca era presente anche a Tavolara, causa caccia dell'uomo, è scomparsa, siamo sempre le bestie più ignoranti, e come non, soprattutto in questo momento con quello che sta succedendo ai confini dell'Europa, voglio dire, anzi in Europa, ecco, più che bestie, non so, no, che poi voglio dire, bestie è il massimo rispetto, magari fossimo bestie, ma vabbè, non apriamo questa porta. Dottoressa Elena Valsecchio, la ringrazio tantissimo per essere stata con noi, le faccio naturalmente i complimenti per questo lavoro, ci teniamo in contatto. Grazie. Perché vogliamo sapere come va a finire, naturalmente, e la ringrazio davvero molto per essere stata con noi. La dottoressa Elena Valsecchio, ecologa molecolare del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra all'Università Milano Bicocca e docente di Marine Vertebrae, e io guardi mi incarto sempre, me lo dica lei.
Marine Vertebrae Zoology. Grazie. Perché è un corso di laurea internazionale.
E certo, è certo. Va bene. La ringrazio davvero molto.
Grazie,
allora, buon lavoro e alla prossima volta. E allora lasciamo qui appunto questa interessante, insomma, ricerca sull'ipotetico ritorno, ma insomma ci sono segnali positivi sul ritorno della foca monaca nel Mediterraneo. Intanto ringrazio Giampaolo, che invece su Telegram mi ha mandato un breve filmato da Kiev. Insomma, lui dice, non so se è attendibile, ma mi sembra un canale informativo che potrebbe essere utile. In ogni caso, questa ripresa ritrae una città totalmente immobile e deserta, non c'è anima viva che si muova, e non possiamo che stringerci assieme alla popolazione ucraina in questo momento. Peraltro sui social stanno girando immagini anche fatemi dire, ulteriormente commoventi, emozionanti, di queste persone che si rifugiano nelle metropolitane, nei rifugi che ci sono, piuttosto che evidentemente si stanno muovendo per scappare con i loro trasportini e con i loro cani e gatti che non vengono abbandonati. Con tanto strazio vi saluto, cari ascoltatori, vi ricordo di restare all'ascolto di Radio Popolare, perché sempre stiamo sulla situazione, quindi non vi preoccupate anche se sentite parlare d'altro. Intanto Cecilia Di Lieto vi saluta, vi augura un buon fine settimana, ci vediamo nelle piazze in questi giorni che arrivano e ci sentiamo lunedì con un'altra puntata, speriamo, perché questo vuol dire essere vagamente tornati in una normalità di Considera l'Armadillo. In ogni caso ricordate che c'è sempre la pagina Facebook che non vi lascia mai. Grande abbraccio a tutti e per i mattinieri, domani mattina vi sveglio io con la musica. Ciao a tutti.